per andare in onda Natura e Salute, un programma che mette in evidenza ciò che la natura produce per il benessere dell'uomo.
Buongiorno carissimi ancora, come avete sentito dalla sigla, è il momento di Natura e Salute, il nostro ospite è al telefono, pronto?
Buongiorno a voi.
Buongiorno,
buongiorno ospite.
Come stai Marco?
Bene, grazie, voi?
Ma tutto bene, bene, ringraziamo il Signore, è tutto a posto, quindi un po' di raffreddore ma cose normali, naturali di questo periodo. Allora abbiamo al telefono, per quanti non lo conoscessero, Marco Tinghino, che è il presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, per quanto riguarda la regione Sicilia. Allora Marco, come abbiamo promesso 15 giorni fa, oggi continuiamo a parlare di problemi di capelli, quindi caduta di capelli e quali possono essere un po' le cure e i rimedi per la caduta, per frenare la caduta dei capelli e quindi anche per una possibile ricrescita. Volevo chiederti, ci sono a volte si sentono quei consigli della nonna, di cosa da fare, da non fare, c'è il detto che suggerisce che 100 colpi di spazzola al giorno facciano bene. Tu cosa ne pensi?
Ma diciamo che sono principalmente detti, ecco. No?
Speriamo, speriamo che sia una spazzola morbida, perché 100 colpi in testa.
Ma sì, anche perché voglio dire, poi 100 colpi di spazzola, hanno fatto anche il libro di una catanese, cioè in realtà sono, come dire, delle sollecitazioni meccaniche che non sono, come dire, perfettamente salutari per il cuore capelluto, per i capelli. Anzi, non dimentichiamo che proprio durante, come dire, il lavaggio dei capelli, la spazzolatura, la sciogatura, eccetera, si ha proprio per queste sollecitazioni meccaniche una maggiore caduta di capelli, che sono poi capelli morti, che quindi in ogni caso cadrebbero indipendentemente, ma non, che la spazzolatura possa in qualche modo fare bene è abbastanza un detto. Può far bene invece un altro tipo di sollecitazione mirata, quale ad esempio un massaggio alla cute, che possa come dire, richiamare sangue, ossigenazione ai tessuti e quindi possa migliorare l'attività del follicolo.
Quindi ci sono delle cose che si possono fare, però sicuramente 100 spazzolate forse sono un po' troppo, 100 colpi di spazzola sono un pochino troppo.
Non parlare di colpi di spazzola.
Di colpi di spazzola, 100 spazzolate comunque, anche perché credo che quando si spazzolino troppo i capelli poi anche si aumenta il sebo, no? Perché si sollecita un pochino e quindi se spazzolano troppo, forse per chi ha i capelli un po' grassi questo può aumentare il toccarsi troppo i capelli.
Sì, anche questo è vero, c'è un'eccessiva sollecitazione, può essere una delle concause della seborrea, poi in realtà molto spesso l'eccessiva produzione di sebo è un qualcosa di organico, no? Anche abbastanza indipendente rispetto ai comportamenti che poi uno adotta, ma vi possono essere dei fattori ambientali e comportamentali che possono incidere sulla produzione del sebo.
Sì, scusami, io sono una persona non molto preparata, mi spieghi cos'è il sebo?
Noi abbiamo a livello della pelle, a livello del cuoio capelluto, delle sostanze che vengono prodotte e che hanno come dire, una funzione di protezione principalmente della pelle. Tra queste sostanze vi sono degli oli, così come dell'acqua, no? E quando questi vengono prodotti in eccesso abbiamo delle situazione di iperproduzione sebacea o iperidrosi, quando viene per esempio prodotta un'eccessiva quantità d'acqua. Ecco, queste sostanze che noi vediamo come olio, no? Cioè noi vediamo a volte il capello grasso, untuoso, che anche al microscopio o con l'uso di particolari microcamere che servono ad ingrandire il capello, si vedono delle vere e proprie goccioline di olio che cadono dal capello. Ecco, questo è il sintomo di una seborrea.
Finalmente ho capito cos'è il sebo.
Allora, volevo comunque chiederti di ripetere il fatto che la caduta dei capelli comunque è normale. Cioè la fase, il ciclo del capello è abbastanza vario, quindi si passa da un momento in cui il capello cresce, un momento in cui si ferma, quindi c'è una fase di riposo, un momento in cui poi inizia di nuovo a crescere, quindi c'è comunque il momento di caduta e di riposo.
Sì, è vero, noi dicevamo due lunedì fa, quando abbiamo iniziato a trattare l'argomento, che in realtà il capello ha un ciclo, no? Perché se non avesse un ciclo, i capelli
arriverebbero non so dove,
sì,
a New York,
diventerebbe anche abbastanza difficile, come dire, riuscire a dimenarsi con tutti questi capelli e con tutti questi peli. Quindi peli e capelli hanno un ciclo. Questo ciclo è fatto da una fase di crescita che viene chiamata anagen e che ovviamente è la più lunga, in cui c'è questa attività del follicolo pilifero e quindi il capello, ecco, cresce, si robustisce, eccetera. Una fase brevissima che viene chiamata catagen, dove vi è un rallentamento progressivo delle varie funzioni vitali, e poi la fase telogen, che è la fase in cui si riposa fisiologicamente, però non patologicamente, il follicolo pilifero. E quindi si ha una caduta dei capelli, ma che, ripeto, è fisiologica, non è patologica. Noi dobbiamo iniziare a preoccuparci in realtà non tanto quando ci cadono i capelli, che è una cosa abbastanza normale, ma quando questa caduta dei capelli inizia a creare un diradamento nella testa, cioè si inizia a vedere la mancanza di un bel po' di capelli, per cui ci si rende conto in realtà che si sta assistendo a un fenomeno patologico di mancanza dei capelli.
Possiamo dire anche che in genere non succede che dall'oggi a domani una persona diventi calva, ma in genere quindi si ha un assottigliamento della capigliatura, cioè il capello diventa sempre più sottile fino a quando poi non cresce più, e quindi anche il bulbo del capello, che diciamo dà la vita al capello, si atrofizza, non ha più vita, e quindi altri capelli non ne crescono. Ma non succede che una cosa improvvisa, a meno che fosse un caso di qualche malattia particolare, ma in genere è un processo un pochino lento.
Sì, quando è una patologia che, come dire, interessa i capelli, sì, poi, come dicevo l'altra trasmissione, le cause della caduta dei capelli sono tantissime, no? Vi possono essere, ad esempio, delle particolari categorie farmacologiche che causano la caduta quasi immediata dei capelli, ma questa è una cosa, come dire, dovuta una caduta iatrogena che poi cessa con l'assunzione del farmaco e i capelli ricrescono, per esempio, no? Vi possono essere le calvizie, che sono un'altra particolarità di malattia del capello, dove abbiamo in realtà, come tu dici, un assottigliamento del capello, cioè la malattia del capello inizia a vedersi proprio in questo assottigliamento e in questa riduzione della sua crescita. Ma in realtà molto spesso la caduta dei capelli è una cosa progressiva, cioè non cadono tutti i capelli in una volta, no? Non abbiamo utilizzato delle sostanze particolarmente tossiche come degli acidi, per cui c'è una caduta immediata di tutti i capelli, ma abitualmente è un fattore abbastanza progressivo.
E cosa possiamo dire? Quando c'è speranza perché i capelli ricrescano, comunque perché non si resti calvi? Perché l'altra volta ci sono state diverse sms che affermavano comunque quando i capelli devono cadere non si può far niente, cadranno e basta. Invece diciamo ci sono delle speranze, quindi quando bisogna dare speranze e quando invece bisogna dire non c'è più niente da fare, è inutile spendere soldi in lozioni, in vari prodotti, perché in realtà non si otterrà niente?
Banalmente direi che c'è speranza finché ci sono i capelli, no? Cioè finché il capello è lì attaccato alla testa abbiamo la speranza di salvarlo.
Allora tutte quelle promesse con questi prodotti speciali ritrovati scientifici che fanno ricrescere?
Ma diciamo che miracoli non ce ne sono, no? Così come molti uomini soprattutto hanno potuto fare l'esperienza di aver speso tantissimi soldi in prodotti, lozione, eccetera, per la caduta dei capelli e non aver ottenuto risultati. In realtà, ripeto, come dico sempre, il fenomeno della caduta dei capelli è un fenomeno molto complesso che può avere delle cause organiche, e quindi prima di ogni cosa, cioè prima di pensare alla caduta androgenetica, cioè che è la caduta che principalmente riguarda l'uomo per una questione prettamente ormonale, bisogna iniziare a fare tutta una serie di accertamenti del caso attraverso ovviamente l'aiuto del medico dermatologo per scongiurare dei problemi organici che ne abbiano potuto causare la caduta. Dopodiché, nella fattispecie in cui siano state eliminate tutte le concause della caduta dei capelli, tra cui voglio ribadire ancora una volta nella donna l'uso di prodotti nocivi, che adesso è diventato molto di moda, quali ad esempio tinture con ammoniaca, le varie allisciature a cemento, relax,
le piastre.
Le piastre, l'uso di prodotti chimici sui capelli, eccetera. Cioè oggi quasi non esiste donna che non faccia la tintura ai capelli. E allora molto spesso, seppur voglio dire nulla di male nel colorare i capelli, bisogna tener conto che l'abuso di alcune sostanze, molto spesso devo dire che i parrucchieri usano comunque delle precauzioni, cioè non ripetono dei trattamenti con in date ravvicinate, però ecco, l'abuso di alcune sostanze può essere già di per sé causa di caduta di capelli. Così come sembra nella donna, ad esempio, in stato di gravidanza, oppure in caso di anemia o in caso di uso di particolari farmaci, in caso
allattamento,
di stress,
aggiungo io.
Allattamento, esatto, stress prolungato, eccetera. Cioè possono essere tutte cause della caduta dei capelli, per cui eliminata la causa predisponente verrà a cessare anche quella che è la caduta dei capelli. In altri casi abbiamo la caduta androgenetica, che è quella che purtroppo affligge principalmente l'uomo. Per cui in realtà molto da fare non c'è, ma come dicevo due lunedì fa, da qualche tempo, ma parliamo ovviamente di pochissimi anni, per caso, perché è stato un caso in realtà, si è scoperto che una particolare categoria farmacologica che fino ad allora era stata utilizzata per altre patologie, cioè in particolare per la cura della ipertrofia prostatica, riusciva in qualche modo a salvare l'attività del bulbo pilifero, cioè riusciva ad evitare la trasformazione degli ormoni maschili in quelle sostanze patogene che definiamo qui con una brutta parola che si chiama di idrotestosterone, che in realtà si è visto essere come dire, con causa della caduta dei capelli. Ecco, questo attualmente ritengo sia una delle poche soluzioni, ma che va tentata, cioè non vuole essere la panacea per la caduta maschile, no? Questa è una delle poche soluzioni che può essere tentata per cercare di far rimanere qualche capello in più attaccato alla testa.
Naturalmente questo diciamo sempre quando ancora i capelli ci sono, ma se i capelli non ci sono più non si può salvare ciò che non c'è più, non esiste. Però fino a quando qualche capello c'è, quel poco
Pronto?
Di capelli. Mi senti?
Pronto?
Marco?
Pronto? Sì, io ti sento, eh? Tutti ti sentiamo.
Marco, ci senti? Marco? Pronto? Forse è caduta la linea? Non lo
non
sento
lo so,
più.
Non lo so.
Sento
allora
più.
Allora richiamiamo il nostro ospite. Dai.
Riproviamo, mentre io nel frattempo
mando
un brano musicale e poi leggo anche un messaggio in seguito che è molto simpatico. Riprendiamo il nostro collegamento, abbiamo ripreso Marco.
Vi ho ritrovati, non vi sentivo più in pratica.
Ok, noi invece sì. Ti sentivamo bene. Allora, ci siamo ritrovati. Allora Marco, nel frattempo è arrivato un sms simpatico, te lo voglio leggere. Uh-huh. L'unica medicina che può far crescere i capelli sono i guai. Capelli e guai non mancano mai. Simpatico questo messaggio.
A volte i guai li fanno cadere, in realtà.
Poi siccome i guai non mancano mai, quindi il problema. Allora, quindi per quanto riguarda allora l'uomo, abbiamo visto che comunque c'è questo nuovo farmaco che ha dato qualche risultato, quindi può essere una speranza, no? per coloro che ancora non hanno perso tutti i capelli. Ma per quanto riguarda le donne, perché questo è un farmaco che riguarda gli uomini, no? Quindi un farmaco che andrebbe bene nel caso dell'alopecia maschile, ma nel caso delle donne invece?
Ma in realtà parliamo di una caduta androgenetica che può riguardare anche le donne. Perché le donne hanno, seppur in proporzioni minori rispetto all'uomo, degli ormoni maschili. No? La maggioranza però delle cause di caduta femminile non sono ovviamente da ricondursi a cause come dire, androgenetiche, ovviamente, ma sono da ricondursi, oltre ai trattamenti che dicevamo prima, a tutta una serie di cause organiche. La donna sicuramente, visto che è soggetta a gravidanza, può vedersi cadere i capelli durante la fase della gravidanza, dell'allattamento, a causa dello stress, ripeto dire, tutte quelle cause di cui parlavamo prima. Per cui la prima cosa da fare in assoluto è quella di cercare di eliminare queste cause. Quindi se una donna, ad esempio, si trova in fase di gravidanza o allattamento, cercare di colmare quelle carenze nutrizionali che sono tipiche di questa fase, affinché il bulbo pilifero possa continuare a svolgere in maniera fisiologica la propria funzione. Così come se la donna sta attraversando un particolare periodo di stress, cercare di adottare gli opportuni accorgimenti per cercare di, come dire, ridurre lo stress che sta vivendo. Può eliminare o perlomeno passare a delle sostanze più dolci, più naturali per il trattamento dei propri capelli, e poi può utilizzare anche come dire, dei prodotti che possano essere meno dannosi per i capelli. Io, come dicevo l'altra volta, non esiste lo shampoo anticaduta, cioè lo shampoo che una volta utilizzato blocca la caduta dei capelli. Tuttavia esistono degli shampoo che sono particolarmente delicati, attraverso i quali è possibile fare una detergenza corretta, ad esempio degli shampoo con pochi tensioattivi, degli shampoo che non aggrediscono eccessivamente cuoio capelluto e capelli, per cui in questo modo, ecco, si riesce ad esempio ad utilizzare un prodotto adatto. Si possono utilizzare delle lozioni che, seppur non fanno miracoli, danno un sostegno al capello, e soprattutto degli integratori. Integratori ad esempio di miglio, degli integratori di alcuni aminoacidi solforati come la cistina e la metionina, di vitamina E o di vitamina C che svolgono un'azione antiossidante, eccetera. Ecco, queste sono delle sostanze che, se opportunamente utilizzate, possono sicuramente coadiuvare la prevenzione della caduta dei capelli.
Mi viene una domanda: e agenti atmosferici esterni, chiaramente, possono essere causa di caduta? Ambiente, smog, aria cattiva, non lo so.
Terra dell'Etna.
Terra dell'Etna.
Come in questo periodo che piove sulla testa.
Sabbia terribile, che era un borotalco micidiale.
Posso dire che la terra dell'Etna è stata in questo periodo una soluzione ideale per chi ha i capelli grassi. Ah. Chiunque abbia i capelli grassi ha preso un po' di terra dell'Etna.
Ha concimato.
Assorbito, la terra dell'Etna assorbe.
È riuscita sicuramente ad allungare i tempi di detersione del capello. Ma in realtà i fattori ambientali non sono delle cause, ma delle concause. Da soli non possono determinare la caduta dei capelli, ma possono sicuramente come dire, accentuarne la manifestazione patologica. L'inquinamento di sicuro, perché noi teniamo conto che ormai nelle nostre città lo smog è arrivato a livelli eccessivi, no? Ciò significa che questo può aumentare il problema dell'iperidrosi o della seborrea di cui parlavamo prima del cuoio capelluto, cosa che può come dire, peggiorare la situazione fisiologica del nostro capello, del nostro cuoio capelluto.
Sì, comunque l'inquinamento atmosferico crea più danni interni che quelli esterni, chiaramente.
Eh beh, sì.
C'è un nostro ascoltatore che attraverso un SMS chiede, forse non era dall'ascolto la volta scorsa, ma lui i capelli ce li ha, quindi ti faccio questa domanda. Tu che fai? Tu cosa? No, è una domanda che fa a te. Tu ce li hai i capelli?
Ah, era una domanda che rivolgeva
sì,
a me.
Sì, ma dice, sì, ma lui i capelli ce li ha? Perché questa è una domanda ricorrente.
Ma io, sì, i capelli io ce li ho, probabilmente è anche una questione di fortuna, perché poi mio padre è calvo, i miei fratelli
mezzi.
Sono
stati abbandonati purtroppo dai capelli già da tempo. Io, essendo anche più giovane,
tu resisti.
Ho potuto prendere gli opportuni provvedimenti abbastanza in tempo, no? Anche perché sull'esperienza, sulla scorta dell'esperienza familiare, ma voglio dire, non voglio dire che si tratti solo ed esclusivamente dei rimedi che io ho posto in essere, è possibile che sia anche una questione di semplice fortuna, perché poi in queste cose, voglio dire,
ci può essere un problema genetico? Un problema genetico ereditario?
Molto spesso c'è una componente genetica, sì, soprattutto nell'uomo. Mm-hmm. Tanto è vero che i figli dei calvi
in genere, poveretti, si rassegnano
molto spesso, sì, tranne che non prendano, ecco, così come i figli di persone che hanno i capelli in testa possono diventare calvi, perché magari nella famiglia della madre, eccetera, può esserci questa predisposizione alla calvizie.
Però possibilmente, se fanno, magari se iniziano presto a fare delle terapie mirate, adatte, possibilmente che potranno tenere in testa qualche capello in più rispetto magari ai parenti, può succedere. Quindi secondo me non bisogna rassegnarsi quando, soprattutto nel ragazzino, vedendo il padre calvo, cioè allora anch'io sarò così. Magari cercare attraverso il dermatologo, attraverso medici, insomma, cercare di vedere se c'è qualcosa, facendo anche degli esami per vedere se c'è una componente genetica. Se si può fare qualcosa prima che poi sia troppo tardi, credo che potrebbe essere una soluzione. anche se forse oggi ci si abitua di più alla calvizie maschile in genere, ma è bell'uomo,
sono tutte lampadine luccicanti,
invece per le donne la cosa diventa un pochino più problematica.
Questo,
no?
È vero, anche se però vi dico che nell'uomo il problema della caduta dei capelli è un problema molto sentito, nonostante ci si sia abituati oramai, no, a questa cosa qui, però soprattutto nel ragazzo, da un punto di vista psicologico, si viene a creare un senso di inappropriatezza al vivere sociale, che poi può anche causare può avere dei risvolti proprio nella vita sociale.
Quindi come relazionare, quindi nel suo relazionarsi, esatto, magari si sente un pochino più intimidito forse, quindi meno sicuro di sé.
Esatto, esatto. Quindi se da un lato, come dire, è bene in qualche modo rassegnarsi, avere la consapevolezza del sé, ma soprattutto intendo una consapevolezza del sé psicologico e avere anche la capacità dell'adattamento al cambiamento, dall'altro secondo me è il caso di tentare in ogni caso tutte le strade possibili per evitare che questa caduta sia totale, ad esempio, e non rimanga solamente parziale, perché poi non è che una persona perda o tutti i capelli o non ne perde nessuno. È possibile anche che la caduta dei capelli, che poteva raggiungere il 60-70% dei capelli presenti in testa, possa attraverso opportuni trattamenti ridursi al 30-40%, no? Per cui io direi che sia sempre il caso di tentare, non attraverso comunque dei trattamenti particolarmente costosi, perché poi voglio dire, buttare i soldi non è mai il caso, non è mai un bene, ma attraverso dei piccoli accorgimenti che costano davvero poco, cioè non è necessario spendere chissà quanti soldi per cercare di fare in modo che qualche capello in più possa rimanere attaccato in testa.
Sì, siamo in chiusura di questo nostro spazio. Io pensavo una cosa: stili di vita e alimentazione c'entrano qualcosa?
Ma stili di vita e alimentazione c'entrano sempre. Come dicevo prima, sia nella donna che nell'uomo, particolare importanza, soprattutto in alcune fasi della vita, ha l'uso di integratori alimentari. Ma l'uso di integratori alimentari non è obbligatorio, perché nella fattispecie in cui noi riusciamo ad adottare un sano stile di vita e una sana alimentazione, cioè un'alimentazione che preveda l'uso per esempio di antiossidanti molto presenti in frutta e verdura, l'uso di cereali e soprattutto di tanti cereali, non solamente di un tipo come siamo abituati a fare noi. E allora in questo caso si può, oppure ecco anche l'uso di alcuni acidi grassi essenziali, no? Che molto spesso sono contenuti nella frutta secca, per intenderci, o in alcuni semi oleaginosi, e allora in questo caso si può anche non solo evitare di prendere l'integratore, per questo dicevo di costi molto bassi, ma si possono ottenere anche degli ottimi risultati in termini di mantenimento del buon stato di salute dei capelli.
Ok.
Ti voglio dire solo un'ultima cosa, voglio chiedere solo un'ultima cosa. È vero che, appunto, come dicevi tu, comunque l'uomo in quanto uomo è più tendente, è soggetto alla caduta dei capelli, in quanto c'è una componente ormonale come il testosterone. E io leggevo che, ad esempio, gli eunuchi non soffrono di questo problema. Quindi sembra una cosa, voglio dire, tragica, nel senso che è un uomo, perché se è un uomo...
Hai aperto
un uomo, se è un uomo praticamente ha questo problema, cioè può avere nella sua vita il problema di perdere i capelli perché c'è quella componente ormonale, invece sì, in altri casi questo non c'è, quindi sembra una cosa un po' tragica.
In realtà poi non è tanto il testosterone che causa la caduta dei capelli, no? Perché il testosterone, se rimane tale, fa rimanere tutti i capelli in testa. Il problema è quando questi ormoni si trasformano in delle sostanze patogene. In realtà quello di cui parlavo prima, cioè la sostanza farmacologica che può essere utilizzata e che comunque è presente anche in prodotti naturali, noi parlavamo della Serenoa repens l'altra volta, no?
Sì, sì.
La Serenoa repens è una pianta che svolge un'azione di inibizione del 5-alfa-reduttasi. Il 5-alfa-reduttasi è un enzima che trasforma gli ormoni maschili in sostanze patogene, per cui inibendo questo enzima il testosterone rimane tale e le sostanze patogene non vengono prodotte, per cui si rimane uomini, per intenderci, ma con i capelli in testa. Questo è poi in linea teorica, come dire, il ragionamento. Quindi in realtà non colpevolizzerei eccessivamente gli ormoni maschili quando poi invece il processo patogeno che causa la loro trasformazione in sostanze che fanno cadere i capelli.
Ok, ti ringrazio Marco e noi ci risentiremo fra 2 settimane con altri argomenti interessanti, quindi buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie e una buona giornata.
Grazie.
Ciao.
Avete seguito Natura e Salute, un programma della RWS a cura di Daniela Piazza.